Finalmente l'abbiamo raggiunto, saluto e ringrazio il nostro amico avvocato Roberto Afeltra. Ciao Roberto.
Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Scusatemi, ma oggi è una giornata per me piuttosto importante, un processo molto delicato con entrate ed uscite, quindi...
No, grazie, grazie Roberto, me l'avevi detto. Allora facciamo rapidamente.
Sì. Ho finito per fortuna.
Ti chiedo subito, Roberto, ti chiedo subito come vanno lette queste dimissioni di tutto il CDA, soprattutto ovviamente alla luce dell'inchiesta Prisma e a prescindere dalle comunicazioni della società.
Mai parlarsi sopra, ma invito gli ascoltatori e le ascoltatrici ad ascoltare quello che da questa emittente qualche mese or sono abbiamo anticipato. Sono delle dimissioni necessitate, tra l'altro le dimissioni del presidente comportano, ai sensi di un certo articolo del codice civile, la caduta dell'intero consiglio di amministrazione, ed erano necessitate per evitare che questo consiglio di amministrazione fosse chiamato ad approvare il bilancio della Juventus del 2021 e a rimodificare quello 2020 come da richieste della Consob, e quindi togliesse la possibilità alla Procura della Repubblica di Torino di ripetere la richiesta di misura cautelare già fatta a suo tempo, perché in questo modo manca la possibilità di reiterare il reato. Tra l'altro vi comunico, se già non lo avete detto, ma forse lo avete già detto, che la Procura della Repubblica di Torino ha dichiarato di non fare ricorso in appello avverso il rigetto di quella misura cautelare fatta dal GIP.
L'abbiamo già detto.
E questa è la prova, come vedi, di quello che io ti ho poc'anzi affermato. Quindi questa è la prima questione. Poi procediamo.
Procediamo, e questo è il discorso. Noi lo sappiamo benissimo che le persone, i nostri ascoltatori, i tifosi vogliono sapere cosa rischia la Juve, ma ovviamente, ovviamente ti faccio questa domanda: quante possibilità ci sono che si riapra il processo sportivo? E allora, quindi di conseguenza ci sono poi l'ipotesi di condanna della Juve, e cosa rischia la Juventus?
Chi mi conosce sa che ho pochi pregi, e tra i difetti tanti che ho c'è anche quello di non essere un mago, quindi non ci sono possibilità o non possibilità. C'è una linea direttiva che è la seguente: la Juventus è stata già mandata a giudizio sportivo nella primavera del 2022 su determinati capi di incolpazione, tra i quali sicuramente c'era il falso in bilancio e c'erano anche le plusvalenze. Da questo giudizio sportivo la Juventus, con sentenza definitiva passata in giudicato, è stata prosciolta. Per motivi tecnici non è possibile, anche se successivamente si trovano altre prove, anche decisive, per fatti che già sono stati giudicati favorevolmente all'incolpato, non si può riaprire il processo e non si può fare la cosiddetta revisione in peius. Qual è il problema che si può porre? Se la Procura di Torino ha scoperto altri indizi, altri elementi istruttori che non erano già compresi nel compendio inviato a suo tempo alla Federazione Gioco Calcio, dai quali è nata la procedura conclusosi con la sentenza di assoluzione, se ce ne sono altri, la Federazione potrà riaprire un'altra procedura, ma con fatti diversi, con contestazioni diverse, e allora in quel caso, ma solo in quel caso, verificheremo, valuteremo, vaglieremo quali sono questi fatti e qual è l'incidenza sulla fase sportiva. Quindi se saremo nei limiti ipoteticamente di una mera multa, ovvero di qualcosa di più.
Ma potrebbe essere soltanto il discorso legato agli stipendi, però la cosa nuova, tra virgolette.
Non lo sappiamo, perché secondo me gli stipendi già c'erano come ipotesi di colpa. Oggi potremmo avere per esempio una prova sulla fondatezza, per assurdo, di quella contestazione, ma quella contestazione, se già era compresa nel precedente fascicolo, non può essere ripresa adesso.
Roberto, buon pomeriggio e grazie intanto per essere insieme a noi. Ti voglio fare una domanda, a questo punto anche piuttosto tecnica. I reati contestati sono falso delle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato, ostacolo all'esercizio delle autorità di pubblica vigilanza, aggiotaggio e uso di fatture per operazioni inesistenti.
Tolto l'ultimo capo di imputazione provvisoria, tutti gli altri capi precedenti, lo abbiamo già detto altre volte,
sì,
con la nuova approvazione del bilancio al 2021 e al 2020, vengono fuori perché vengono annullati in quanto sono superati, ove, come si legge nel comunicato della Juventus, fosse vero che questa modifica dei numeri, dei saldi cosiddetti attivi e passivi del bilancio non si scostano per più del 5% da quello precedente.
Quindi
ecco perché io ho sempre sostenuto che la discovery fatta dalla Procura di Torino qualche mese or sono con la chiusura delle indagini preliminari è stato un assist alla Juventus, perché gli ha consentito di sapere che cosa era stato loro contestato e nei termini di legge di riapprovare un bilancio approvato al 30 giugno con numeri diversi.
Quindi diciamo questa è una cosa tra virgolette che ha favorito la Juventus, però certo. Adesso al di là, diciamo così, di quello che può accadere, perché non sappiamo giustamente, come dici tu, se possano esserci o meno nuovi elementi e soprattutto importanti per tua esperienza.
Per esempio, quello che vorrei dire io è una cosa, no? C'è un passaggio del comunicato della Juventus che è molto importante, laddove si dice che la società comunica di avere intenzione di rivalutare in rialzo quelle posizioni di calciatori in scadenza di contratto con rinnovo per altre stagioni, perché nella famosa manovra stipendi bis si contestava che avrebbero fatto una scrittura privata in cui la Juventus diceva questi soldi ve li daremo solamente se sarete rinnovati nel contratto. Oggi, se questi rinnovi di contratto ci fossero, la parte negativa o ritenuta tale dalla procura di quella scrittura privata verrebbe meno.
Sì, no, non c'è dubbio. Ti stavo chiedendo, però al di là adesso delle carte, bisogna sapere, eccetera, in base alla tua esperienza, onestamente, ti aspetti un'apertura del processo sportivo?
Mi fai una domanda da 150 miliardi di dollari. Cosa posso sapere io che cosa manderà la procura di Torino a quella federale e che c'è di serio? E chi risponde a questa domanda è solamente un presuntuoso. Io ho mille difetti, ma non quello di essere presuntuoso. Non si può sapere.
Sì, perché
oggi a me sembra una sola cosa, che le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, che ripeto sono un atto dovuto previsto dall'articolo 2385 del codice civile a seguito della dimissione del solo presidente, abbia scatenato un putiferio, ma di diverso a livello penale, a livello sportivo rispetto al giorno precedente, non solo non c'è nulla, ma c'è addirittura un elemento favorevole, che è quello di impedire un'altra richiesta di misura cautelare per reiterazione del reato. Ma soprattutto non ci dimentichiamo, e penso che molti lo fanno, che il rigetto della richiesta cautelare fatto dal GIP alla Procura di Torino non fu fatto per carenza di pericolo, quindi di esigenza cautelare, ma perché il GIP ha detto che non c'erano i gravi indizi di colpevolezza. Se così fosse, quindi se è rimasto questo e non c'è niente di nuovo, questa decisione è l'anticamera dell'archiviazione, perché se un elemento istruttorio non è ritenuto dal giudice che deve valutare neanche grave indizio di colpevolezza, certamente non può essere prova per avere una condanna.
Tant'è che la procura di Torino ci risulta e potrebbe rinunciare all'appello contro
proprio... Ma quello è diverso. Il fatto che potrebbe o non potrebbe, si rinuncia a peggior lettura, perché se rinuncia all'appello e il provvedimento del GIP è questo, avremo addirittura sui gravi indizi di colpevolezza inesistente un giudicato cautelare, che non è un giudicato definitivo, ma è un bel pezzo da dover superare in sede di udienza preliminare.
Non c'è dubbio. Grazie Roberto e buon lavoro.
Grazie. Grazie a voi, un lavoro anche a voi, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buona prosecuzione.
Grazie.